Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina.
Marzo 2007. Il quarto segreto di Fatima di Antonio Socci e le rivelazioni alla mistica Maria Valtorta. Storia, politica e profezia. Parte seconda di due. Nella prima puntata di questa nostra escursione nelle rivelazioni della Madonna Fatima, avevamo illustrato succintamente i contenuti delle prime due parti della sua rivelazione e successivamente quelli della terza parte. Questa era stata tenuta segreta al mondo fino al 2000, anno della solenne beatificazione dei due pastorelli Giacinta e Francisco, morti in giovanissima età a causa dell'epidemia di spagnola di quegli anni, mentre Lucia avrebbe preso i voti. Abbiamo analizzato, alla luce di quanto emerge dal libro inchiesta di Antonio Socci, le possibili ragioni che dovettero impedire alle gerarchie ecclesiastiche di ubbidire alla principale richiesta di Dio: salvare i peccatori stabilendo la devozione al suo cuore immacolato con una consacrazione a lei della Russia fatta in forma solenne dal Santo Padre in unione con tutti i vescovi del mondo. Oltre però a non aver ottemperato alle richieste precise della Madonna, non venne neanche divulgata la terza parte del segreto, quella della visione che concerneva un papa ucciso da soldati con il contorno di una città distrutta e assassinio di vescovi, sacerdoti, religiosi e civili. La Madonna, in apparizioni successive alla veggente, le aveva fatto intuire che questa parte avrebbe dovuto essere fatta conoscere a partire dal 1960. Ci potremmo chiedere perché proprio da quella data. Allora era forse impossibile capirlo, ma oggi sappiamo che è proprio da quell'epoca che lo stato della fede tra i cristiani avrebbe cominciato a ruzzolare sempre più verso il basso. Conoscere il futuro che poteva verificarsi avrebbe potuto fermare quella discesa. In realtà, la terza parte della visione, come abbiamo già detto, sarebbe stata ufficialmente divulgata solo nel 2000 e per espressa volontà di Giovanni Paolo II. Monsignor Capovilla e il segreto su due fogli separati. Ma ritornando a Fatima, riguardo all'adempimento finale della profezia con l'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, Socci osserva che, secondo una lettera di Suor Lucia del 1982, quindi successiva a tale attentato, la veggente ebbe a scrivere che «se non constatiamo ancora la consumazione completa finale di questa profezia, vediamo che vi siamo incamminati a poco a larghi passi. E non diciamo che è Dio che così ci castiga, al contrario, sono gli uomini che da se stessi si preparano il castigo. Dio premurosamente ci avverte e chiama al buon cammino rispettando la libertà che ci ha dato. Perciò gli uomini sono responsabili. Se si fosse veramente pensato che l'attentato al pontefice fosse stato l'avveramento conclusivo della visione profetica da considerarsi così esaurita, perché aspettare ancora 20 anni per dire che si trattava ormai di acqua passata? Per la preoccupazione che non fosse ancora interamente adempiuta e che forse la rivelazione con la visione di quell'angelo che gridava penitenza, 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 con la spada di fiamme pronta ad incendiare il mondo, applicata ad un futuro, avrebbe potuto spaventare troppo? Non fu forse il panico provocato a Ninive dalla predicazione del profeta Giona, che invitava alla penitenza, perché in caso contrario Dio avrebbe distrutto la città con tutti i suoi abitanti, quello che indusse re e popolo a cambiare registro, così da indurre Dio a risparmiarli, avendo essi aderito alla sua volontà? Oppure, ancora, non si poteva prestar fede alle dichiarazioni profetiche di 3 ragazzini analfabeti? È noto, peraltro, che Giovanni XXIII, che di lì a poco avrebbe indetto il Concilio Vaticano II, avesse personalmente dubbi, quantomeno sull'autenticità integrale della profezia di Fatima, e molti si chiedono quanto i suoi dubbi possono avere successivamente condizionato e legato le mani ai papi successivi e dallo stesso Papa Giovanni Paolo II. Se veniva però messa in dubbio in tutto o in parte l'autenticità della rivelazione, ed in particolare della terza parte, come mai beatificare, per di più dopo 60 anni e a mente fredda, i 2 pastorelli Giacinta e Francisco? Bisogna convenire che sono domande legittime, non dietrologiche, ma di semplice buonsenso. Dichiarazioni molto recenti su testimonianze rese da Monsignor Capovilla, all'epoca segretario di Giovanni XXIII, nonché quelle di altri eminenti prelati come il Cardinale Ottaviani, hanno però ora portato molti a ritenere che la terza parte del segreto fosse stata scritta su 2 fogli separati. Sul primo, la descrizione della rivelazione nei termini resi pubblici nel 2000. Sul secondo, la spiegazione della Madonna rimasta secretata. Il sospetto, anzi, più che un sospetto, pare si tratti qui della conclusione meditata che sembra emergere nella parte finale della indagine di Antonio Socci, è che il Vaticano nel 2000 abbia detto la verità presentando la descrizione della visione di Suor Lucia come la visione della terza parte del segreto, ma che la verità non l'abbia però detta tutta, avendo taciuto sulla successiva spiegazione della Madonna. I 3 segreti sarebbero in tal caso 4, come argutamente titola l'opera di Socci. Il Gesù valtortiano e le sue rivelazioni sul prossimo futuro della Chiesa e dell'umanità. Quanto ho fin qui spiegato mi ha servito a preparare e rendere più comprensibile l'interpretazione di una rivelazione fatta dalla Madonna a Maria Valtorta, rivelazione che ritengo collegata al terzo, o se preferite al quarto, segreto di Fatima. È contenuta in un'opera del Centro Editoriale Valtortiano, uscita alle stampe solo da pochi mesi, Quadernetti, contenente una ulteriore serie molto interessante di visioni e rivelazioni alla mistica che non erano state inserite nelle tre raccolte precedenti dei quaderni. La Madonna, parlandole il 4 luglio 1953 sul futuro di Roma, le dice che la città è la sede del papato e il papa, che nel 1953 era Pio XII, avrebbe avuto tanto e sempre più a soffrire, questo papa e i futuri, per le forze infernali che si sarebbero scagliate sempre di più contro la Santa Chiesa e i suoi rappresentanti e ministri. A riguardo di questo futuro, la Madonna, fate qui d'ora in avanti bene attenzione a date e numeri di capitoli, perché sono costretto ad obbligarvi ad una sorta di slalom, ricorda alla mistica un dettato che le era stato dato il 20 novembre 1943, con riferimento ad un'antica profezia di Isaia in relazione al capitolo 23, versetto 18. Si trattava del dettato, le ricorda ancora la Madonna, che venne sigillato dal Signore quando il 24 marzo 1946 disse alla mistica di distruggerne il testo per evitare il rischio di diffusioni imprudenti. Incuriosito, poiché sono uno studioso dell'opera valtortiana, ho fatto una piccola ricerca ed ho appurato nei tre volumi conosciuti come quaderni che contengono la maggior parte dei dettati e visioni della Valtorta, ad eccezione delle visioni e dettati riportati nei suoi 10 volumi sulla vita evangelica di Gesù, che di questo dettato, attinente ad un commento del capitolo 23 di Isaia, non vi era effettivamente traccia. Peraltro, in un altro brano dei quaderni, la mistica faceva un accenno a tale dettato, affermando di avere a suo tempo obbedito e di avere distrutto volentieri quella tremenda rivelazione, pur conservandone esattamente nella mente l'angosciosa memoria. Non sapremo mai cosa le venne rivelato, e del resto, anche per altre rivelazioni fatte alla mistica, come Dio ordinava talvolta anche ai profeti del Vecchio Testamento, il Signore le richiese di sigillarle nel suo cuore. Consultando allora nella Bibbia il libro del profeta Isaia, ho appurato che il capitolo 23, versetto 18, consiste in un vaticinio contro Tiro, fiorente città, a quell'epoca la più importante e ricca della Fenicia. Una città dedita alla spensieratezza e alle baldorie, che tuttavia sarebbe stata distrutta a causa di un decreto di Dio per umiliarne l'orgoglio di ogni grandezza ed abbassare i personaggi che si ritenevano illustri. Il particolare interessante è che il vaticinio citato dalla Madonna Valtortiana si riferiva più precisamente al versetto 18, dal quale emerge che la città di Tiro, rimasta nella distruzione per 70 anni, si sarebbe ripresa, perché sarebbe stata nuovamente visitata dal Signore. Gli abitanti l'avrebbero a questo punto ricostruita, ricreando condizioni di prosperità e ricchezze. Ricchezze che tuttavia essi, avendo riconosciuto nelle rovine precedenti la giustizia di Dio, questa volta avrebbero consacrati al Signore, usandole anche a beneficio delle persone povere che amano Dio. Questo particolare aspetto del vaticinio dovrebbe essere quello che probabilmente servì al Gesù della mistica da spunto allegorico per darle nel 1943 quella rivelazione misteriosa sulla città di Roma del futuro, se non anche in figura sul futuro dell'umanità, rivelazione che poi il Signore nel 1946 le ingiunse di distruggere. Sono convinto che vi sia un nesso fra Tiro e Roma, perché la Madonna, pur senza menzionare i contenuti di quel dettato segreto del 1943, dice chiaramente che vi è un collegamento tra il versetto 18, ricostruzione della città con consacrazione da parte degli abitanti pentiti delle nuove ricchezze al Signore, e quanto, e qui lo deduco io dal contesto complessivo, potrebbe avvenire nella Roma del futuro, in quella che la Madonna della Rivelazione Valtortiana definisce un'ora di prevalenza infernale, ossia anticristiana. Ma il fatto ancor più curioso, che non vi ho ancora detto, è che nei quaderni del 1943, alla stessa data del 20 novembre 1943, dove avevo provato a vedere se per caso vi fosse traccia di quel dettato distrutto, non ho trovato il dettato relativo al commento del versetto 18 del capitolo 23 sulla distruzione di Tiro. Ma in compenso ne ho trovato un altro, sempre un vaticinio di Isaia, e attenzione, riportante la stessa data, ma relativo non al capitolo 23, ma al capitolo 22, versetti 11, 14, 18. Sulle prime ho pensato ad un errore tipografico che indicava nei quaderni il capitolo 22 anziché il capitolo 23, menzionato invece dalla Madonna nei quadernetti, oppure che l'errore tipografico fosse stato fatto nel citare nei quadernetti il capitolo 23 al posto del 22. Dopo molti anni di studi approfonditi dell'enciclopedica opera valtortiana, stampata e ristampata e diffusa nel mondo ormai da mezzo secolo, ho però imparato che non vi sono errori, nemmeno tipografici. Mi sono reso conto che quello attinente al commento del capitolo 22 di Isaia dei quaderni era un dettato diverso, immediatamente anteriore a quello del capitolo 23, ma dello stesso giorno, facente parte di un intero ciclo didattico del Signore su un certo numero di capitoli delle profezie di Isaia, lezioni dalle quali mancava però quella distrutta, attinente appunto il versetto 18 del capitolo 23 citato dalla Madonna nei quadernetti. Gesù, del resto, non di rado dava alla mistica due dettati nello stesso giorno. È stato dunque distrutto il secondo dettato, secondo per ordine cronologico, ma è rimasto nei quaderni del 1943 il precedente, per il quale non vi erano ragioni di secretazione. E cosa dice il precedente? Apparentemente niente di troppo drammatico, ma comunque qualcosa che mi ha fatto pensare a Fatima. Si tratta infatti di un commento del Gesù Valtortiano, sempre quello che le parlava nel 1943, che, come fatto dalla Madonna in quel dettato sopracitato dei quadernetti relativo alla città di Tiro, profetizza il futuro della Chiesa degli anni a venire, ma collegandolo per analogia a quanto nei versetti 11, 14 e 18 del capitolo 22 Isaia profetizzò per Gerusalemme. Premetto, per chi non avesse familiarità con queste cose, che non poche profezie dell'Antico Testamento sono ripetitive e figura di avvenimenti futuri destinati a verificarsi nuovamente nel corso della storia nel momento in cui si realizzassero condizioni politiche, spirituali e sociali analoghe a quelle che avevano portato all'avveramento della prima profezia. Inoltre, il nome di Gerusalemme per i cristiani può essere figura della nuova città di Dio, Roma, in quanto sede del papato, e può persino indicare, a seconda dei contesti in cui la parola viene usata, anche la Chiesa in senso gerarchico, ma anche l'universalità dei cristiani, nonché la Gerusalemme celeste, cioè il paradiso, la città di Dio per eccellenza. Nel capitolo 22 di Isaia, vissuto nel secolo VIII a.C., è dunque contenuto un vaticinio contro Gerusalemme, così come l'oracolo del successivo capitolo 23 sarebbe stato diretto contro Tiro. Dio minaccia una tremenda punizione nei confronti della città di Gerusalemme e dei suoi abitanti. Anche qui viene descritta la situazione di un popolo che si è allontanato completamente da Dio, in piena baldoria e tripudio di valori effimeri e decadenti. Un popolo che si dà spensierato alla bella vita, un popolo che, anziché preoccuparsi delle minacce divine e dedicarsi alla penitenza, non rivolge lo sguardo a Dio, quale sta conseguentemente preparando loro questo futuro e continua volutamente ad ignorarlo, anzi ad irriderlo, allontanando così da se stesso la possibilità del perdono da parte di Dio. Nell'Antico Testamento Dio punisce spesso gli allontanamenti dalla fede del suo popolo, destando principi di altri popoli che lo asserviranno e ne distruggeranno la città, come pare essere il caso di questa profezia di Isaia su Gerusalemme. Vi si prospetta l'assedio, con gli abitanti impegnati a demolire case per rafforzare con le pietre le mura e a scavarsi una sorta di lago, una piscina per contenere l'acqua necessaria alla popolazione per poter sopravvivere durante l'assedio. La profezia poi continua quando Dio invita il profeta a recarsi da Sebna, sconosciuto ma identificabile forse come un potente personaggio che deve aver abusato della sua posizione a corte, per comunicargli che Dio lo strapperà dalla sua carica e lo spazzerà via, facendolo ruzzolare come una palla. Ebbene, come commento a tale profezia di Isaia, ecco quanto Gesù nel 1943 dice alla nostra mistica. 20 novembre 1943, Isaia, capitolo 22, versetti 11, 14, 18. Dice Gesù: troppe volte non rivolgete gli sguardi a colui che è la vostra provvidenza. Mettete le frange, spesso inutili, ad una cosa e poi dite: questa cosa l'abbiamo fatta noi. No, non ne siete gli autori, anzi spesso ne siete i distruttori, perché neutralizzate i frutti che da un'opera vengono, quando non distruggete l'opera stessa con le vostre mani e le vostre menti distruttrici. Dio vi dà tanto, vi dà tutto quanto vi è utile e necessario per la carne ed il sangue e per la mente e lo spirito. Voi, a questo tutto, specie a quel tutto che è volto alla mente e allo spirito, scavate un lago. Oh sì, un lago. Ma è il lago in cui le acque limpide di Dio stagnano e si corrompono perché messe al contatto di tante altre cose e scoperte a tutte le invasioni. Così del sapere, moltiplicato a dismisura ma non elevato verso Dio, avete fatto un pericolo per voi. Così della religione che avete voluto infronzolire di tante inutilità, analizzare con lente umana, profanare volendola spiegare senza riferimento a Dio, avvilire rendendola formula e non forma di vita. È sempre lo stesso rimprovero che vi devo fare. Vi siete creduti pari o superiori a Dio e siete caduti in opere non da figli di Dio, ma unicamente da animali ragionevoli, i super ragionevoli della terra, ma umanamente ragionevoli. Ed è già molto quando siete ragionevoli e vi rispettate al punto di dirvi: vediamo di agire pensando al domani. Il più delle volte pensate unicamente all'oggi e a fare dell'oggi una baldoria per la vostra carne super amata da voi. Neppure quando siete fra i tormenti di un castigo uscite da questa vostra euforia malsana. Ma anzi, tanto più volete godere e vivere da bruti, solo intenti a saziare fame e senso. E fra un godimento e l'altro, irridete Dio, nel quale più non credete, salvo poi imprecarlo o implorarlo nel momento che soffrite. E perché? Cosa vi attendete? Non è così che si ottiene aiuto da Dio. Io sono per chi è onesto e fedele. Anche se debole, lo perdono e soccorro. Non sono per gli schernitori e i rinnegatori che sanno prendersi la loro parte e dare ai miei figli solo dolore e tormento. E tu, primo fra i miei figli, fortifica il tuo cuore appoggiando la bocca alla mistica fonte del mio petto squarciato. Come sei il mio araldo, e più che araldo, il mio vicario sulla terra, colui che rappresenta l'agnello, e dell'agnello hai cuore e parola, così sarai novello Cristo nel dolore e nella sorte. Quanto dolore è già nel calice che si avvicina, e non ti giova l'averne già tanto bevuto e l'esser vissuto da giusto. Non ti giova perché il dolore lo riempie sempre più quanto tu ne bevi, perché esso dolore è distillato e munto dalla forza noi nemica, la quale, non potendo mordere il Cristo, morde le carni delle sue creature. E quale creatura, più creatura mia di te, che sei mite e giusto, che sei evangelico come il mio Giovanni? Come il prediletto, affissati nel cielo fino a farti rapire dall'ardore della contemplazione, perché l'ora del dolore è sempre più vicina e hai bisogno di essere saturo di contemplazione per poter subire la passione senza piegare. Rimani luce del mondo in mia vece, anche se le tenebre ti monteranno addosso per schiacciarti. Anche cadendo, tieni alzata la mia croce, che è luce. Anche morendo, fa udire la voce che parla dal cielo attraverso te, mio servo esemplare. Hai pianto, e non è giovato che tu conoscessi il segreto di Fatima. Le tue cure al mondo si sono rivolte contro di te, come quelle che si usano ad un ossesso. Ma non importa. Mia madre è con te ed io con lei. Noi siamo presso le grandi voci e le piccole voci che parlano in nome mio e che consumano se stessi perché la voce del Cristo suoni ancora in questa terra brulicante di demoni. Siate benedetti, grandi e piccoli portatori della parola. Noi vinceremo contro Satana, io ve lo dico. E nell'ora della vittoria, la mia stessa luce sarà la vostra luce e vi farà splendenti come nuovi soli. Giovanni XXIII e i profeti di sventura. Il Gesù valtortiano del 1943 parla apparentemente ad un papa che potrebbe anche essere il Pio XII di quell'epoca, ma sembra anche spingere, nello stile profetico, lo sguardo nella profondità del futuro, parlando ad un papa del futuro, in una società futura, che, come quella della Gerusalemme di Isaia, dal quale questo dettato prende spunto, avrebbe ballato spensierata, irridendo Dio. Una società che avrebbe ancor più profanato la religione, distorcendola con una teologia moderna e falsa. Egli parlava ad un papa mite, evangelico, che verrà schiacciato dalle tenebre, cioè dalle forze del male. Un papa che sarebbe stato novello Cristo, non solo nel dolore, ma anche nella sorte. Un papa che, anche cadendo, viene invitato a tenere alto lo stendardo della sua croce e che, anche morendo, dovrà essere capace di fare sentire la voce di Dio. Questa non mi sembra propriamente la raffigurazione di un papa che se ne muore tranquillo, fa per dire, nel proprio letto, ma quella di uno che muore in un campo di battaglia, come quella iconografica di un alfiere portabandiera che, colpito, cade da cavallo, ma morendo con gli occhi al cielo, sforzandosi di tenere alta l'asta del vessillo. Quindi, non un papa che cade come morto, come era stato interpretato forzando le immagini della rivelazione di Fatima, ma un papa realmente ucciso, e non in senso figurato, anche perché Gesù gli dice che lui, martire, avrebbe dovuto subire la passione di Cristo, la quale consistette nella morte effettiva, per di più gloriosa. Non un papa che cade e si rialza, ma un papa che viene ucciso dunque. Un papa riferito al passato, come anche qui qualcuno preferirebbe voler dire, oppure rivolto al futuro, visto che viene fatto chiaro riferimento alla Gerusalemme di Isaia assediata da soldati, nemici e distrutta, come quella del papa della profezia di Fatima? Un papa, e questo è il tocco finale, che, come spiega Gesù, quasi a futura memoria, avrà conosciuto la terribile profezia del segreto di Fatima, ma al quale questa conoscenza non avrà potuto portare alcun aiuto. Un papa, dunque, che pur conoscendo il futuro, non potrà sottrarvisi e lo accetterà. Profezia? Allegoria? Realtà? Possiamo noi non considerarci una società che canta e balla e irride Dio? Dobbiamo magari pensare di Fatima come Giovanni XXIII che, come scrive Antonio Socci, inaugurò solennemente il Concilio Vaticano II nell'ottobre 1962 con un discorso rimasto celebre per le sue infelici ironie sui bambini di Fatima. A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo? E come mai invece un altro papa, Giovanni Paolo II, quello del Totus Tuus Maria e delle successive invocazioni corali del Santo Subito, devoto alla Madonna di Fatima, ha voluto invece celebrare nel 2000, con una cerimonia di estrema solennità in mondovisione, la beatificazione di codesti infausti profeti? No, non voglio essere considerato anch'io profeta di sventura e mi auguro, anzi sono sicuro che non incomba la fine del mondo, ma forse quella che gli esperti di apocalittica, anche di altre religioni, chiamano. chiamano fine dei tempi, una fase che concluderebbe un'era nefasta per la Chiesa e per l'umanità e ne aprirebbe un'altra, del tutto migliore.